Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi, ma vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questi tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il brano del Vangelo che abbiamo letto si presenta in due parti con due parole chiave. Nella prima parte è la parola gloria, seconda parte è la parola amore reciproco. Giuda è uscito dal cenacolo, è entrato in azione il processo che comporterà Gesù a morire in croce. Giuda prenderà contatto con gli scribi, farisei, sacerdoti e metteranno in atto la grande macchinazione per togliere Gesù dai vivi. Gesù vede che l'ora decisiva si sta avvicinando, l'ora in cui egli darà la vita per gli uomini, darà la massima espressione, la massima testimonianza agli uomini dell'amore che ha per loro. Perché quando uno dà la vita per un altro, vuol dire che l'altro lo vede più importante di sé, o lo sente più importante di sé, o senza l'altro uno non potrebbe vivere. Quindi Gesù vede l'avvicinarsi della sua passione e morte come il momento in cui viene in piena luce, in pieno splendore, l'identità della sua persona, il motivo dell'esistenza della sua persona, ciò che muove l'esistenza di Gesù Cristo, l'identità di Gesù Cristo, perché l'identità di una persona è ciò che la persona ama. E questo viene espresso con la parola gloria, il momento della massima manifestazione, della totale manifestazione di una persona. Il momento in cui Cristo dà la vita per gli uomini, la croce, è il momento della massima verità della persona di Cristo. Ma la persona di Cristo è in questo mondo come mezzo, come strumento, come manifestazione dell'identità di Dio Padre. Che punto? Per cui nella persona di Gesù Cristo viene in piena luce, in piena glorificazione, il volto di Dio Padre. Il volto di Dio Padre è quello che si manifesta nella persona, nell'esistenza, nell'azione, nel modo di vivere di Gesù Cristo. Cristo quindi si presenta agli uomini come colui che rivela il volto di Dio. E il volto di Dio è il volto di chi ama un altro e dà la vita per un altro. Coloro che credono in Gesù Cristo, parte seconda, sono coloro che continuano ad esprimere all'interno di questo mondo questo dato originale di Gesù Cristo. Per cui l'amore all'interno di questo mondo è ciò che di proprio ha portato Gesù Cristo, come dono di sé, spendere il proprio tempo, le proprie cose, per un altro. Un altro è come te, e quando guardi all'altro, l'altro lo vedo come nella situazione in cui tu potresti trovare. Se io mi trovassi in quella situazione lì, quale sarebbe il mio desiderio, la mia domanda? Ecco. Quindi uno sguardo che vede la realtà dell'altro, che interpella la persona che guarda. Di fronte alla persona che guarda, l'uomo cosciente di sé coglie un messaggio e cerca di leggere e di capire quale sia questa domanda. Dato che fondamentalmente la nostra umanità è comune, a ciascuno di noi non è così difficile, se c'è l'attenzione, se c'è la cura, individuare quale sia la domanda dell'altro. Gesù dice che questo è il connotato all'interno di questo mondo dell'esistenza dei cristiani. Certo che nella storia del cristianesimo vediamo tantissime opere, le cattedrali, le costruzioni, metti anche musicali, le espressioni di vita civile. Gesù dice: l'uomo del mondo, l'uomo, ha una quantità di risorse illimitata, però ciò che è carente all'interno del mondo è la capacità di amare. Capite il punto? Per cui nel mondo c'è di tutto, manca l'amore. Oppure la persona che ama spende sé per un altro, la persona ha già in sé l'introduzione all'essere cristiano, anche se non conosce il nome e il perché. Perché i confini di Dio non sono i confini della Chiesa, perché Dio è ovunque e manifesta la sua presenza. È importante quindi che noi abbiamo questo sguardo che sa cogliere nei gesti umani l'azione propria della presenza del volto di Dio. Occorre che noi non solo vediamo una persona che fa un gesto buono, ma come buona quella persona lì, ma occorre che noi leggiamo in profondità di dove scaturisce quel gesto, qual è il fondamento dell'essere di quella persona per cui fiorisce questo comportamento. Gesù ci dice: è il Padre che si rivela in quella persona. Occorre che quindi noi siamo attenti per essere capaci di cogliere nell'esistenza nostra della vita, talora anche noi inavvertitamente, ma specialmente nelle persone che incontriamo, da vedere questi raggi improvvisi di luce nel buio di questo mondo, che sono i segni che Dio è presente e accompagna gli uomini nella sua vita. Però occorre avere questo sguardo che sa vedere, che sa cogliere nelle situazioni l'azione di Dio che indica che cosa fare, come fare, ma attraverso questo sguardo, perché è lo sguardo dell'uomo che sa scegliere e individuare ciò che vale e ciò che non vale. Il Vangelo quindi ci indica una via attraverso la quale noi possiamo sperimentare, perché li incontriamo, il nostro Dio che agisce nella storia degli uomini. E ogni volta in cui noi vediamo un agire così, vuol dire che Dio ci ha visitato. Il punto. Noi parliamo di visitazione dell'angelo Maria Vergine, ma questa visitazione è la modalità con la quale Dio, che c'è e se c'è, opera. E l'opera che è propria di Dio è questa. Occorre quindi che noi siamo particolarmente attenti a cogliere i bisogni delle persone. Poi dopo la capacità di rispondere dipende da tante circostanze, ma l'importante è che noi abbiamo gli occhi aperti per cogliere il nostro Dio che ci accompagna. Mercoledì scorso a Linaro abbiamo incontrato il vescovo di Aleppo, che è venuto per ringraziare le parrocchie Dozza, Toscanella, San Lorenzo, Imola, Lugo, perché egli dice: noi siamo delle gocce d'acqua immerse in un oceano e la nostra presenza, il nostro lavoro considerato in se stesso non ha senso. Un particolare che non sia collegato con il tutto perde significato. Per cui, scusate, ha detto il vescovo, il rapporto che voi avete con noi rende significativa la nostra esistenza, notate, il rilievo che ha la cosa. Per cui noi siamo delle persone che annuncia lui, nella semplicità, nella povertà del nostro essere, che lui fa parte della realtà in cui anche noi siamo, e quindi egli fa parte di una realtà che è il tutto. E quando un particolare è collegato col tutto, allora anche il particolare acquista il suo significato. Questo è un punto molto importante. Perché gli dice: voi sostenete la nostra fede non tanto per l'opera materiale, ma per il fatto del collegamento reale della nostra dispersione con il tutto della Chiesa. Egli si è soffermato a indicare che Aleppo veniva considerata e detta nel passato la Milano del Medio Oriente, perché il tipo di gente che è lì è molto attivo, molto laboriosa, e quindi poco che abbia lo investe subito in azioni operative. Per cui la prima azione che i turchi hanno fatto invadendo è stato quello di portare via le macchine delle fabbriche e di interrompere i collegamenti sia dell'energia elettrica sia anche delle acque. La reazione è stata: chi poteva si è comprato un generatore di corrente, e in un condominio uno ha il generatore, gli altri si abbonano alla luce. Oppure viene a mancare l'acqua, ciò che serve sono dei contenitori. Quindi quel po' di soldi che abbiamo, subito investiamoli. Aleppo, prima della guerra, c'erano 4 milioni di persone. Adesso ce ne sono 2. Ci sono tantissime case rotte, rovinate, e ci sono tantissime case vuote. Allora, coloro che vanno via consegnano le chiavi alla Chiesa, la quale accoglie la domanda di chi non ha più la casa e gli affitta, per una cifra molto modesta, la casa. Così la casa viene custodita, e qualora chi va via abbia fortuna e rimane altrove, rimane sempre la casa. E se per caso deve tornare indietro, la sua casa c'è ancora. Mi sembra che questo dimostri qualcosa come è accaduto anche da noi qui, che appena arrivato un piccolo aiuto, immediatamente si crea condizione di futuro. Ma non è tanto la condizione materiale oggettiva, ma le persone che sono nel luogo, che hanno una certa mentalità, capite il punto? Per cui questo modo di agire è valido solo in situazioni, o per sollevare situazioni in cui c'è della gente così. Perché se c'è della gente che se lo spende immediatamente e non costruisce il futuro, è chiaro che è tutto sprecato, questo è il punto. Per cui la domanda: perché non si fa così, mettete, per tanti popoli di sparsi nel mondo? L'importante è che il gesto che viene fatto porti frutto, e occorre quindi che ci siano delle persone che ciò che hanno immediatamente lo mettono in azione, investono in funzione del futuro. Perché se c'è della popolazione che ciò che prende immediatamente lo consuma, l'aiuto, vuol dire, vale poco la pena. Certo, piuttosto che muoiono di fame è meglio. Però mi è sembrato molto importante questo aspetto, da una parte di essere confermati nella fede della Chiesa universale, dall'altra parte che l'aiuto che si dà è un investimento che viene utilizzato e moltiplicato da parte di queste persone. Questo rende significativo il nostro gesto, ma soprattutto è il primo aspetto in cui noi entriamo attraverso questo oggetto materiale, ma lo spirito ha bisogno del materiale, altrimenti non esiste. È importante che noi lo abbiamo presente, e quindi mi è sembrato che l'incontro sia stato molto utile e abbia posto ciò che era un sentimento buono, giusto, all'interno di un progetto ragionevole, con una razionalità che ci permette di affrontare anche altre persone simili che rendono efficace il nostro sacrificio. Perché il sacrificio, se non ha un certo esito, un certo frutto, è chiaro che è una perdita secca e basta. Non basta che ci sia il gesto buono, va bene, il gesto è buono, è sempre buono, ma se si fa occorre che entri in un progetto ragionevole. Per cui ogni sacrificio è giusto che sia fatto perché produce bene e moltiplica il bene nelle persone verso cui si compie il gesto e opera bene all'interno di questo mondo come testimonianza dell'amore che crea novità e vita per tutti gli uomini.